Ben trovati da Andrea Rigazzi, con me Natascia Bandecchi. Oggi primo dibattito della settimana di Mille Voci, che lo vogliamo o meno il Festival di Sanremo si sta avvicinando, inizierà la prossima settimana, ma non temano quelli poco entusiasti, diciamo, del Festival di Sanremo. Questo è solo uno spunto che noi prendiamo per fare un po' il punto sulla musica come mezzo, come possibilità di riunire più generazioni anche sotto lo stesso messaggio, ecco, appunto, canzoni che possano ancora oggi far passare dei messaggi potenti, ce ne sono, e soprattutto, visto che parliamo come comunità italofona, la canzone in italiano come sta? Riesce a bucare, ad arrivare con i suoi messaggi, e messaggi di quale profondità? Tutte cose che, come comunità di radio, cioè chi la fa e chi la ascolta, ci interessano anche da vicino, perché la musica è sempre la colonna sonora delle nostre giornate. Per farlo abbiamo tre ospiti. Comincio ad annunciare Herbert Cioffi, voce di Rete 3, è nostro inviato al Festival la prossima settimana. Buongiorno Herbert.
Buongiorno a tutti, ciao Andrea.
Benvenuto a Mille Voci. Dunque, tu che adesso lo segui da un po' il Festival, com'è cambiato in questi anni? Se è cambiato?
Beh, il Festival di Sanremo è cambiato tantissimo. La prima cosa che è accaduta, ha una storia molto lunga, la prima cosa che è accaduta, che mi viene da notare guardandomi nel vicino in questi ultimi 3-4 anni, è stato il cambiamento di una manifestazione che era la musica italiana cristallizzata. Cioè, a un certo punto al Festival di Sanremo arrivavano nomi che durante l'anno musicale non si sentivano. Allora arrivavano gli Albano Carrisi, spuntavano le Antonelle Ruggeri, nulla togliendo a loro, che però dal mercato discografico di fruizione annuale non apparivano, non comparivano. L'opera di Amadeus è stata quella di trasformare il Festival di Sanremo sempre di più in un festival che fotografasse la reale condizione discografica italiana. Quindi, per esempio, in questo caso, l'introduzione di tutte le novità, il rap, l'hip hop, la trap, quindi tutta quella che è, tra virgolette, la musica giovane. E questo ha portato molto più pubblico a livello televisivo e ovviamente una corrispondenza fra quello che normalmente ascoltiamo alla radio e si fruisce, va in classifica, e che poi si è potuto vedere in televisione. Questa è stata la grande rivoluzione degli ultimi anni.
Quindi non ha allontanato i puristi?
Un pochino, bravo, questa è una bella domanda, un pochino sì. Perché? Perché cosa è successo? Che la musica italiana è cambiata. Lo dico anche forse con un filino di rammarico, ma non bisogna avere dei preconcetti, perché io spesso delle volte dico di non avere più l'età per poter giudicare alcune canzoni. Si è sacrificato un pochino il classico bel canto italiano, quello che per esempio oltreoceano dall'Italia va in America con Bocelli, con la Pausini. Ecco, questa roba qui un pochino è stata sacrificata. Però, per esempio, la trasmissione che è stata per un momento in crisi, parlo di a livello di ascolti, ovviamente per l'Italia e soprattutto per la televisione di Stato italiana rappresenta un momento colossale, importantissimo. Questo era un danno. E quindi Amadeus, per esempio, non è un caso che quest'anno abbia messo delle reunion molto, molto ghiotte, tipo Paolo e Chiara, i Cugini di Campagna. Insomma, sono cose che servono a riportare pubblico in TV e a creare un'affezione anche molto più giovanile, che è lontana dal bel canto di Claudio Villa o di Domenico Modugno.
Ecco, a Mille Voci ci stiamo interrogando sulla musica in italiano. Rassicuro chi fosse all'ascolto che non parleremo solo del Festival di Sanremo. Adesso do la parola a Raissa Aviles, che nella vita fa proprio la musicista, l'interprete. Non ti chiedo se segui il Festival, ma prima ti chiedo, perché passiamo dal palcoscenico del Teatro Ariston al palcoscenico della Straordinaria, di cui hai, appunto, il collega Antonio Bolzani ha anche parlato proprio la settimana scorsa. Ieri tu ti sei esibita proprio alla Straordinaria. Com'è andata?
Ma devo dire che è andata molto bene, siamo molto soddisfatti e diciamo che è uno spazio che ci ha offerto moltissimo gioco, il pubblico era molto vicino, era molto, sì, anche partecipe. È un posto abbastanza spettinato in cui la gente si reagisce e si è potuto creare un bellissimo dialogo con il pubblico e tra l'altro era un pubblico intergenerazionale perché c'erano dai bambini, c'era qualche, appunto anche qualche genitore coraggioso che ha portato i bambini, ma c'erano diversi ragazzi, anche adolescenti, con cui ho avuto anche modo di parlare, insomma, e poi gente invece ormai già in là negli anni, quindi è stato molto arricchente, molto bello.
Non posso non chiederti se segui il Festival di Sanremo.
Ma devo dire che non lo seguo molto, il Festival di Sanremo. Butto sempre un po' l'occhio perché effettivamente è un po' un termometro di come stanno le cose. Quindi sì, mi interessa vedere alcuni, un po' spizzicabocconi, guardo, ecco, mi interessa un pochino, ma non lo seguo veramente.
Presentiamo la terza ospite di oggi, Marta Blumi Tripodi, giornalista freelance. Buongiorno, benvenuta a Mille Voci.
Buongiorno, grazie
Herbert Cioffi ha anticipato un po' quelli che sono i contenuti musicali, che lo saranno anche quest'anno. Tu, Marta, segui la musica, in particolare il mondo rap, hip hop, quello delle musiche urbane, diciamo così, prendendo a prestito dalle categorie anglosassoni, ed è un genere che appunto al quale si è aperto anche il festival. Secondo te è una scelta che hanno voluto fare o sono stati obbligati a fare?
Direi che finché non sono stati proprio obbligati a farla, non l'hanno fatta, nel senso che hanno dovuto prendere atto del fatto che le classifiche si erano ormai ribaltate e di conseguenza hanno deciso di, in qualche modo, appunto, adottare questo genere musicale anche all'interno del festival, del contesto dell'Harrison. È difficile immaginare che sarebbe andata in un altro modo se non ci fosse stata questa incredibile esplosione del rap, appunto, a livello popolare. Resta comunque il fatto che il rap in questo momento che va a Sanremo non è propriamente quello che si ascolta in giro, nel senso che, appunto, è di tutt'altro tipo quello che poi funziona tra i giovanissimi. Quello che arriva sul palco dell'Harrison è una versione un po' edulcorata, diciamo.
Teniamo vivo il discorso musicale, ma visto che siamo in diretta e che siamo anche una radio di servizio, abbiamo un aggiornamento per chi viaggia. A causa di un incidente, la A5 è stata chiusa tra la Neuville Est e Bienne-Serre-Forstadt in entrambe le direzioni. Sul posto è segnalata una deviazione. Allora, abbiamo detto delle nuove musiche. Secondo te, Marta, la nostalgia fa male alla musica?
No, non necessariamente, dipende da che cosa intendiamo per nostalgia. Se intendiamo il ripetere pedissequamente degli stilemi del passato, allora sì, sicuramente fa male. Se intendiamo prendere ispirazione da tutto ciò che di bello c'è stato per creare qualcosa di nuovo, di rielaborato, di fresco e di intelligente, secondo me sarebbe stupido non guardare al passato in una certa misura.
E a proposito appunto di passato, di presente, di futuro, volevo chiedere a Herbert, abbiamo parlato anche prima, Raissa ci ha detto che ieri alla Straordinaria c'era veramente un po' di tutto, dai bambini agli adulti, alle persone un po' più âgées. Ma secondo te, Herbert, c'è oggi, non so, un musicista, un cantautore, un genere che in qualche modo mette anche in contatto proprio le varie generazioni?
Io lo reputo molto difficile questo. Le nuove generazioni, è vero, fruiscono di un rap molto, molto diverso, è vero, da quello che spesso arriva all'Ariston. Quest'anno ricordiamo che però c'è Rosa Chemical, per esempio, che invece rappresenta appieno proprio quello. E credo che un'espressione di canto intergenerazionale sia difficile, è molto arduo. Dovrei veramente mettermi a riflettere in maniera minuta, ma io dubito che ci sia uno che possa soddisfare proprio tutti in maniera trasversale. Forse qualche classico, qualche classicone di Vasco, qualche Vasco, ecco, per intenderci, mette un po' d'accordo tutti, perché insomma Vasco Rossi non si tocca, soddisfa i nostalgici di un certo rock, i giovani magari non ne fruiscono tantissimo, però Vasco non si può toccare, ma io credo che sia difficile trovarlo.
Viene citato anche da artisti più, diciamo, giovani come Achille Lauro, se non ricordo male.
Esatto,
o uno come lui. Comunque sì, Vasco Rossi col suo fare molto rock ha influenzato,
esatto,
anche questo tipo di artisti. E proprio visto che Vasco Rossi lo possiamo collocare in un contesto rock, ma secondo te, e quindi anche un po' di ribellione, secondo te, Herbert, c'è ancora quella canzone che ti definisce come persona?
Anche questa è una bella domanda. Sono tutte domande molto difficili.
In un modo facili, se no.
No, è vero. Allora, in un modo moderno, sì. In un modo attuale, sì. C'è. Esiste, è un linguaggio talmente diverso che a volte, ripeto, io sono stato a sentire queste canzoni, per esempio, in anteprima, ma non per parlare solo del festival, in generale, facciamo così, quando mi trovo davanti a delle canzoni molto nuove, quindi autotune, cassa in quattro, quindi con tutto un sistema di comunicazione moderno, a volte io dico non ho lo strumento io per poter dire ok. E quindi bisogna essere molto cauti. Esiste? Direi di sì.
Raissa Vieles, un'altra domanda, visto che stiamo appunto parlando di musica, prima di addentrarci anche con te un po' in alcune domande, magari brevemente puoi raccontarci proprio anche il tuo percorso artistico?
Sì, allora io ho iniziato in realtà dal teatro, ho studiato in Italia, poi a Barcellona e poi all'Accademia di Mitri, e la musica è entrata quasi per caso quando ero a Barcellona, attraverso la musica messicana, perché io sono per metà messicana, e quindi diciamo che le radici hanno cominciato a farsi sentire, specialmente a Barcellona, dove c'è la musica latinoamericana, è amata tantissimo e molto conosciuta, e quindi lì ho cominciato a performare anche come cantante. Dopo il master all'Accademia di Mitri ho approfondito la parte musicale, soprattutto la parte vocale, ho cercato di sviluppare un po' un mio linguaggio e soprattutto di ampliare il mio strumento, no? Performativo e vocale. E fino a che un paio d'anni fa ho deciso di fare uno spettacolo che mettesse assieme un po' questi due percorsi, il teatro fisico, la performance e invece la parte di concerto e anche di scrittura e musicale. E quindi sì, per questo appunto ho fatto Mebia Concert, e diciamo questa è un po' la via che sto prendendo adesso.
Quindi non hai proprio scelto la via più semplice?
No, non sono solita scegliere la via più semplice, almeno no, più che altro mi guido molto con il mio istinto, no? Cerco di sentire dove chiama
La pancia.
La pancia, esatto, no? E quindi non sono mai dei percorsi dritti, ecco.
E non ti è mai venuta la tentazione di fare quel pezzo magari facilino, quella roba un po' più commerciale, più...
No, nel senso che... No, una cosa deve veramente toccarmi. Anche se in realtà pezzi facili possono essere estremamente... estremamente belli e ne canto anche, ma la mia scelta non è mai pensando, cioè non è mai commerciale.
Marta Blumi Tripodi, ma oggi questa distinzione fra commerciale e sotterraneo, quello che si dice underground, ha ancora senso di esistere?
Ha senso di esistere, ma è molto più fluida, nel senso che quello che era underground l'altro ieri, dopodomani probabilmente sarà commerciale e viceversa. Bisogna anche capire che cosa intendiamo per commerciale underground, nel senso che se per commerciale intendiamo qualcosa che vende tantissimo e per underground intendiamo qualcosa che in questo momento è di nicchia, forse sono più underground i cantautori dei rapper, cosa che appunto non era valida fino a pochissimo tempo fa. È un periodo interessante anche per quello, perché i cambiamenti in atto sono talmente rapidi che non si ha il tempo di annoiarsi, ecco.
Ecco, ma è tutto un po' frammentato oggi o è solo una mia sensazione?
È assolutamente così, anche perché l'esperienza di ciascuno, anche nell'ascolto, è frammentata per definizione, non si ascoltano più album interi, ciascuno si fa la propria playlist, scegliendo magari pezzi diversissimi tra di loro, di artisti diversissimi tra di loro, e questo non può che influire enormemente anche sugli artisti e sui nuovi artisti, soprattutto quelli giovanissimi, e sul loro modo di pensare alla musica. Non pensano più tanto per generi o insomma per in qualche modo assiomi, ma cercano di fare dei mosaici in qualche modo, di costruire un pezzettino alla volta la propria idea di musica, spesso con risultati veramente molto interessanti. Pensiamo a Madame, ad esempio. Come classifichiamo Madame? È una rapper, è una cantante, è una cantautrice? Boh, chi lo sa.
Ma pensano ancora al disco? Come
meno.
Proprio, ecco, come uscita, come raccolta,
diciamo,
di queste canzoni?
Alcuni pensano al disco, ma vengono poi scoraggiati dai loro team, nel senso che appunto i loro team, che giustamente sono lì per dare una direzione anche vendibile al prodotto, ragionano ormai per singoli. Altri invece effettivamente non hanno proprio questo tipo di esigenza, nel senso che preferiscono far uscire una canzone alla volta e farla uscire subito, piuttosto che insomma ragionare sul lungo periodo e aspettare.
Herbert Cioffi, ci chiedevamo proprio in redazione qualche giorno fa, non so, se io penso al passato mi vengono in mente dei pezzi che sono veramente degli evergreen dopo 30-40 anni. Mi chiedevo, i pezzi di oggi, degli anni 2020 e a seguire, ce li ricorderemo, li canteremo nel 2050 secondo te?
Io sono un fan di questa domanda, perché io dico di sì, perché questa è proprio la classica presunzione di chi ha qualche anno, che ho anch'io, cioè si sente le canzoni di Lucio Battisti, non ci sono più delle canzoni che... Questa operazione non si può dire fino a quando una canzone non è storicizzata. Cioè, Chicco e Spillo di Samuele Bersani, che tra l'altro partecipò a un Festival Bar, quando ancora c'era il Festival Bar, nessuno avrebbe pensato che potesse rimanere. Era una canzone di quelle che diceva, vabbè, ma chi ricorda una canzone che si chiama Chicco e Spillo cantata da uno con un maglione a righe? E invece è nelle compilation, non solo di Bersani, ma di musica italiana cantautorale di un certo livello. Era anche una storia molto intensa quella di Chicco e Spillo. Quindi, per chiudere la risposta, sì, bisogna far passare del tempo e, storicizzando un determinato momento storico, sociale, attribuirgli una canzone che è quella che poi rimane. È cambiata la modalità espressiva, questo sì, cioè ovviamente questo è un altro discorso però. Quindi esistono canzoni che rimangono? Sì, esisteranno, e per capirlo deve passare un po' di tempo.
Parlando di fruizione anche, e visto che tu appunto hai anche un'esperienza di diretta radiofonica e di scalette di pezzi, la fruizione di oggi, un'osservazione superficiale come quella che si può fare sui mezzi pubblici, pare molto frammentata, cioè magari si ascolta un minuto di brano, si passa all'altro, poi in mezzo si risponde a un messaggio, si manda un vocale, poi ascolti un altro minuto di brano. Per fare una battuta, penso che gli artisti oggi potrebbero fare, sulla base di queste considerazioni, un minuto di pezzo e poi lasciare due minuti di silenzio. Forse pochi se ne accorgerebbero, ma a parte le facezie, secondo te, Herbert, galleggiamo in un mondo di suoni con contorni meno definiti? Fra suoni e melodie, o c'è ancora qualcosa, qualche appiglio?
Ma qualche appiglio c'è, ci sono determinate denunce, determinati racconti nuovi ci sono. Il mondo è uscito da una chiusura, da una pandemia, è stato raccontato in musica in vari modi, c'era il bisogno di leggerezza, il bisogno di ballare, poi adesso si è tornati ai sentimenti, perché questa chiusura fortunatamente è finita. Quindi sì, non c'è più la capacità, ma è una moda, è una tendenza, bisognerebbe capire esattamente dove ci porterà e che quali saranno poi i frutti ulteriori di scrivere, di cantare, di realizzare delle canzoni evocative di immagini. Questa è una bellissima intervista che io ho letto, e mi trovo d'accordo con Niccolò Fabi, il quale diceva in un album di Lucio Dalla, ecco, per esempio, tu ascolti una canzone, chiudi gli occhi e vedi 30 immagini. In una canzone attuale di Trap o di Madame, che per esempio realizza dei pezzi che funzionano benissimo alla radio e fra i giovani, queste immagini mancano. E questo per noi, per me per esempio, che sono un fan del cantautorato classico, è terrificante. Quindi, come dici tu, è frammentato, c'è poco, c'è un autotune, un suono, un buon ritornello, ma manca poi quell'appeal potente. Però torniamo al discorso di capire se uno ha gli strumenti adatti per poterlo giudicare, perché è una musica che si rivolge a ragazzi molto giovani.
Sentiamo su questo punto anche l'opinione di Marta Blumi Tripodi.
L'ascolto frammentato, secondo me, in questo momento è soprattutto dovuto anche alla modalità con cui ascoltiamo la musica. Parlavamo prima delle playlist, ma lo stesso problema si pone anche, ad esempio, con TikTok, che, essendo una piattaforma di video brevi, fa sì che molti ragazzi non ascoltino una canzone per intero, ma si limitino ad ascoltare magari il ritornello o comunque un tema musicale all'interno della canzone, una frase musicale. E tutto ciò ha creato un effetto valanga tale per cui molti songwriter attualmente scrivono proprio pensando a TikTok, quindi pensando che il ritornello deve essere contenuto all'interno di un video breve, che più il pezzo è veloce, è up tempo e più facilmente sarà candidato alla viralità su questa piattaforma, perché appunto, essendo più veloce e ritmato, ce ne sta dentro una porzione più larga all'interno appunto di un video breve, eccetera eccetera. Questa cosa effettivamente crea degli scenari abbastanza distopici, nel senso che non si pensa più neanche più all'album, ma neanche alla canzone per intero. Cioè, l'importante è creare il cosiddetto viral moment, ovvero quel momento in cui la magia che si crea fa sì che la canzone diventi virale. È pericolosa, diciamo, questa deriva. Non so dove andremo a finire. Mi preoccupa più questo che, diciamo, le nuove ibridazioni di generi o il tipo di immaginario linguistico che hanno le nuove generazioni, perché quello è semplicemente un modo di parlare, di pensare, ma non è detto che rimarrà, appunto. Mentre invece questo tipo di caratteristica tecnica potrebbe rischiare di rimanere a lungo, ed è un po' agghiacciante dal punto di vista, diciamo, artistico.
Ecco, Raissa, tu stai ascoltando entrambi, no, le opinioni sia di Herbert Cioffi che appunto di Marta. Tu la musica la fai, quindi tu sei proprio interprete. Marta prima ha detto magia. Che effetto ti fa sentire questi scenari anche a tratti potrebbero essere distopici rispetto alla fruizione della musica?
Ma è molto interessante questa conversazione, e mi veniva in mente, adesso io non ho molti riferimenti in realtà della musica italiana, io ho riferimenti più del mondo ispanico, latinoamericano, e stavo riflettendo sul fatto che credo che un artista che poi si afferma e che magari potrebbe durare, potrebbe portare qualcosa, a portare qualcosa di interessante a questo modo di fruire, deve essere qualcuno in grado di declinare un discorso sul lungo termine. Mi viene in mente a Rosalia, per esempio, che ha fatto questo disco dove i brani sono come delle sorte di collage, dei mosaici, come diceva prima Marta Tripodi, e usa proprio questo modo di fruire, questi tempi, questi cambi radicali di energia all'interno di uno stesso brano, per costruire un discorso che in realtà si articola su un disco intero e si articola anche fuori dall'ambito musicale, perché poi siamo in un'epoca in cui la musica è strettamente legata all'immagine, anche per questo probabilmente Sanremo ha dovuto adattarsi, no? E quindi il discorso dell'artista non è più solamente musicale, non è più legato solo alle parole, non è più legato solo neanche alla musica, ma è un discorso visuale, e un bravo artista lo può articolare nel tempo, e anche magari apportare delle visioni interessanti, dei messaggi interessanti. Io ho questa fiducia, poi...
Ecco, ma secondo te, Raissa, la musica deve rimanere dei musicisti propriamente detti, o può essere anche un mezzo espressivo di chi non ha grossi studi alle spalle, al contrario tuo?
Ma io, per esempio, in realtà a livello musicale, il mio studio è stato Non è stato uno studio accademico assolutamente, quindi ovviamente tirando un po' l'acqua al mio mulino direi che deve essere universale, ma ci credo profondamente, a parte il mio discorso personale. Io ovviamente credo che il sapere musicale, il saper fare, l'arte sia... non può essere allontanata dalla conoscenza e quindi dalla pratica dello studio, ma la musica è di tutti e ci accompagna da quando nasciamo, quindi non viene con un sapere, viene con un sentire. Quindi sì, penso che bisogna essere molto aperti in questo senso per poter raccogliere i cambiamenti.
Ecco, rispetto a questo sentire, no, citato adesso da Reis, Herbert, visto che apparentemente, no, sembra che viviamo un po' in un'epoca dove tutto è a click veloce, dove va a una velocità veramente esponenziale, questa musica che ascoltiamo oggi in qualche modo non c'è il rischio che possa colmare dei vuoti? Invece che veramente essere sentita per quello che è.
Sì, questo anch'io lo trovo rischioso, sono d'accordo con quello che è stato detto. Anch'io questo lo trovo rischioso, cioè la velocità io lo trovo probabilmente la cosa più rischiosa. Cioè, per fare San Siro Vasco Rossi ha dovuto aspettare di diventare Vasco Rossi. I Luna Pop vendere il loro primo disco Squares in maniera fisica. Ora ovviamente i dischi non si vendono più in maniera fisica. I Pinguini Tattici Nucleari faranno sold out a luglio a San Siro. Per farlo prima dovevi essere un vero big. Questo mi spaventa moltissimo. Perché? Perché quello che state dicendo, cioè della fruizione istantanea, della viralità, è probabilmente un male. Io sono solo un moderato nel giudizio, perché non vorrei dopo a posteriori dire però, perché ci sono delle cose attuali molto ben fatte, che sono carine, che sono divertenti, e bisogna avere l'apertura mentale di considerarle. Teniamo presente che negli anni 80 Vasco Rossi si è infilato in tasca un microfono a Sanremo e tutti hanno detto questo è un pazzo, ma è un maleducato, ma cosa fa? Ha strappato il filo, il microfono è andato in terra, ma era Vasco Rossi, per citarne uno, e potrei citarne altri. Però i mali che state dicendo, sì, è vero, la viralità, l'eccessiva rapidità. Guardate, anche sul successo dei Måneskin, non sono un detrattore del loro successo, ma la rapidità mi ha spaventato, perché io penso che arrivare dalla strada di Roma, dove si esibivano, a Mick Jagger in 2 anni... Questo mi spaventa, indubbiamente, in generale per la musica.
Certo, quello che è un male per alcuni è sicuramente un bene per altri. Marta Blumi e Tripodi, siamo al capitolo distribuzione, che comunque magari sembra lontano dal fruitore della musica, da chi la musica la ascolta, però conta anche quello. E oggi la distribuzione è torrenziale, la distribuzione della musica in rete, piattaforme che... offrono uno spazio anche, che è anche bella come cosa, è positiva ad artisti che si vogliono mettere in mostra, vogliono farsi conoscere, ma Marta, non è che c'è troppo oggi?
Effettivamente il numero di canzoni che esce quotidianamente è arrivata a livelli mostruosi, nel senso che mi pare che l'ultima stima sia circa 50.000 canzoni nuove al giorno sulle piattaforme appunto digitali, il che vuol dire che fondamentalmente insomma è molto difficile tenere traccia di quello che succede e di ciò che vale la pena ascoltare. Non necessariamente questo è un male, ovviamente, nel senso che non so voi, ma quando io ero ragazzina sarebbe stato veramente un sogno poter accedere a tutta la musica del mondo senza fatica e senza
dove.
Esatto, mentre invece ai nostri tempi magari era un po' più difficile reperire effettivamente il disco e riuscire in qualche modo a insomma mettere le mani su ciò che veramente ci interessava. È anche vero che però molto spesso, proprio per questa, i ragazzi la chiamano FOMO, Fear of Missing Out, cioè paura di perdersi qualcosa, molto spesso quello che succede è che ogni settimana appunto c'è qualcosa di nuovo e quindi di conseguenza gli ascolti della settimana precedente vengono in qualche modo accantonati. Questo lo vediamo molto bene ad esempio qui in Italia nelle classifiche, le classifiche italiane sono costantemente rivoluzionate. Ogni settimana c'è una nuova numero uno, perché quello che succede è che esce un disco nuovo, tutti vanno ad ascoltarlo, non ascoltano più quello della settimana precedente, e quindi di conseguenza ogni settimana abbiamo una nuova numero uno. Una cosa che è relativamente nuova, non succedeva fino a pochi anni fa.
Figlia del suo tempo, comunque.
E Marta, rispetto anche a quello che è la distribuzione della musica, ci sono anche, diciamo, i talent, no? I vari talent che spopolano in televisione dall'Italia, ma in realtà in tutto il globo. Ecco, avere questa visibilità per questi format televisivi che poi vanno anche sui social, in che modo fa bene alla musica? Perché comunque non c'è il rischio che venga un po' mercificato il valore della musica, smaterializzando proprio anche il suo valore intrinseco?
Paradossalmente i talent in questo momento sono un po' in calo a livello mondiale, tant'è che in alcune nazioni, ad esempio in America, talent molto grossi e storici come X Factor sono stati poi a un certo punto chiusi perché non funzionavano più. E anche in Italia diciamo che cominciano un po' a tentennare, anche nel resto d'Europa, perché appunto non c'è questa grandissima attenzione al vincitore una volta che ha vinto. Cioè si tende a prestare più attenzione a ciò che succede mentre la trasmissione è in onda, ma una volta che la trasmissione finisce i riflettori si spengono un po'. Detto ciò, effettivamente è vero, il rischio è che la musica si trasformi in un prodotto al servizio dell'intrattenimento televisivo, che poi è un po' anche un rischio che si corre con Sanremo, volendo tornare al discorso originario, nel senso che alcune scelte anche di cast molto spesso vengono fatte sia nei talent che a Sanremo per creare una narrazione televisiva più che per dare effettivo spazio a musica di valore. E per chi come noi mette la musica in primo piano, questo ovviamente non può che essere un male, ma capisco anche che effettivamente chi fa televisione ha altre priorità.
Facciamo un'ultima domanda a Herbert Cioffi, perché poi so che ci deve lasciare, e apriamo con lui il capitolo della canzone in italiano. Qual è il suo spazio nel panorama globalizzato di oggi?
Beh, ha acquistato parecchio, la musica italiana è diventata molto più importante, lo è sempre stata in generale. È molto amata, è molto apprezzata. Basti pensare, per esempio, per tornare anche al festival, lo sviluppo che ha avuto e l'apprezzamento che ha avuto a livello mondiale. Quindi direi che questo non è variato di molto, anzi probabilmente è aumentato perfino. Ha acquisito un'autorevolezza, un ruolo anche, un ruolo molto 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 importante. Lo vedo anche veramente quando vado a seguire la manifestazione, che non è soltanto fatta di pettegolezzi e di tutto quello che ne sta dietro in tutte le direzioni, è anche musica. Io vedo che c'è un seguito mondiale, ecco, molto 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 ampio.
Herbert Cioffi, grazie di essere stato con noi, voce di Rete 3 e inviato. Sentiremo i tuoi contributi dal festival a partire dalla prossima settimana. Herbert, noi ti abbiamo chiesto di scegliere un pezzo e hai scelto un pezzo in italiano, naturalmente, di un artista, correggimi se sbaglio, poco sanremese, ossia Francesco De Gregori con La leva calcistica della classe 68. Buona continuazione, Herbert.
Grazie a voi.
Sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore,
non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68, a Mille Voci stiamo parlando di musica, ma prima di tornare a galleggiare fra suoni e melodie andiamo sulle strade. Ricordiamo che a causa di un incidente la A5 è stata chiusa tra la Neuville Est e Bienne-Seeforstadt in entrambe le direzioni, sul posto segnalata una deviazione. Abbiamo aperto il capitolo della canzone in italiano, la canzone nella nostra lingua di italofoni ovviamente, e Herbert Cioffi ci ha detto che insomma sta guadagnando posizioni nel contesto globale. Quindi Raissa Avilés, che è musicista ed è nostra ospite oggi, l'italiano non è solo la musica del cuore e dell'amore, la lingua soprattutto del cuore e dell'amore?
No. L'italiano è una lingua molto amata, anche appunto io ho vissuto a Barcellona e c'è molto affetto verso l'Italia, verso la musica italiana, in realtà anche con una certa nostalgia, per riprendere il tema di prima. Cioè, quando canto lì sono molto richieste appunto Mina, Renato Carosone, che vabbè insomma magari sembra più di nicchia, però è abbastanza conosciuto, e autori di questo genere qua, quindi c'è un buon contatto.
E che tipo anche di, diciamo, restituzione hai dal pubblico quando per esempio ti esibisci, non so, hai citato Barcellona, visto che ti fanno anche queste richieste?
Sì, le conoscono, nel senso c'è una certa conoscenza di quel di questo genere, di questo, anche proprio di quest'epoca. E ecco, ovviamente conosciuta Laura Pausini, Neck, insomma, loro hanno spopolato in America Latina tantissimo. Ecco, in America Latina tutti conoscono Neck e Laura Pausini.
Tradotti però.
Tradotti, è vero.
Gianluca
Tradotti.
Grignani.
Gianluca Grignani, ecco, Gianluca Grignani ha spopolato parecchio con il suo
Eros
primo
Ramazzotti.
Disco. Eros Ramazzotti. Sì, sì, ce ne sono effettivamente. Questo più in America Latina, mentre a Barcellona... probabilmente ci sono delle figure come Mina, per esempio, che si riallaccia ad altre figure come Rocío Dúrcal o altre figure femminili della canzone invece in spagnolo, e c'è una sorta di parallelismo e quindi di identificazione.
Marta Blumi Tripodi, l'italiano si è anche fatto molto flessibile, diciamo, nell'utilizzo, pensando ad esempio al rap e a tutto quel contesto musicale. Dal tuo punto di vista, è una lingua che ha delle possibilità ulteriori di affermarsi sulla scena internazionale? Ovviamente la parte del leone la farà sempre l'inglese, e probabilmente la farà assieme all'inglese lo spagnolo, ma per l'italiano che posto vedi tu?
Allora, l'italiano sicuramente ha un posto di rilievo in paesi come l'America Latina, dove per affinità linguistica in qualche modo riesce facile a chi ascolta comprendere bene o male il senso di una canzone, insomma. Però la cosa molto interessante secondo me è che più si affermano nuovi generi musicali, come può essere il rap, la trap o tutte quelle nuove forme di pop molto estremizzate, più diventa facile che l'italiano diventi una lingua talmente ibrida e anche fatta di slang, non propriamente, insomma, corretti dal punto di vista dell'Accademia della Crusca, probabilmente, e più diventa internazionale, nel senso che vediamo che moltissimi rapper o nuove pop star usano ogni tre parole un termine inglese, oppure ogni due parole un termine slang, o addirittura si inventano un loro slang praticamente incomprensibile, vedi il caso di Da Supreme, e questo fa sì che fondamentalmente non ci sia più una grande necessità di comprendere l'italiano quando si parla di ascoltare una canzone. Oppure ancora un altro caso abbastanza interessante è quello delle nuove periferie, diciamo, della nuova immigrazione, in particolare la vediamo spesso in Italia, di ragazzi provenienti dal Maghreb che inseriscono moltissime espressioni in arabo nelle loro canzoni, e quindi sul mercato francofono funzionano benissimo, nel senso che vanno a parlare ai loro coetanei francofoni ma di origini appunto maghrebine, che vivono appunto oltre Alpe.
Marta, stai citando artisti che per me, penso per molti altri, sembrano venire dallo spazio, ma comunque sono comunque nomi nuovi che si affacciano sulla scena. Dunque l'italiano ha la sua vitalità nella composizione di canzoni, sembrerebbero esserci anche degli sbocchi creativi interessanti.
Assolutamente, gli sbocchi creativi sono potenzialmente infiniti. Il problema è: si tratta ancora di italiano a un certo punto? Possiamo considerarlo italiano o è una sorta di patois del tutto nuovo che potrebbe provenire dalla Svizzera italiana, dall'Italia o anche dalla Luna, per quanto ci riguarda? È lì probabilmente che sta la vera diatriba. Possiamo ancora parlare di italiano quando perfino a un italiano il testo risulta incomprensibile? È una lamentela che spesso fanno molti ascoltatori un po' più âgé, il fatto che di questi nuovi artisti capiscono la metà di ciò che dicono, perché non scandiscono bene le parole, perché le troncano, perché utilizzano espressioni gergali che probabilmente sono conosciute solo nella loro micronicchia. Questo è un bel problema, effettivamente è difficile capire dove sta la ragione e dove sta appunto invece il torto.
Raissa Vilés, tu canti allora in italiano, in spagnolo, in inglese anche? Mm-hmm. Perfetto, quindi canti in tre lingue. Ecco, ascoltare anche tutte queste, diciamo, osservazioni, queste nuove derive, diciamo, che orbitano un po' intorno alla lingua italiana. Tu che poi sei anche interprete e probabilmente hai anche una, scegli in modo molto oculato i pezzi che canti, che effetto ti fa sapere che ci sono questi nuovi, diciamo, non lo so, modi di cantare in italiano o forse non più tanto italiano?
Ma ne sono felice, devo dire, nel senso che, allora, io ovviamente amo le canzoni, diciamo, con molta poesia dentro, anche il bolero, le rancera, hanno anche un linguaggio aulico e molto, con tantissime immagini, ma... Io vedo in modo positivo queste ibridazioni e anche perché sono dei fenomeni che vedo in tanti aspetti della vita e anche in altri ambiti, per esempio nell'ambito teatrale, scenico, come cambia il modo di fruire, come vedo persone di generazioni magari più anziane che fanno fatica magari a seguire degli spettacoli, delle performance che non hanno un filo narrativo a cui, diciamo così, logico o comprensibile, mentre ragazzi più giovani sono abituati a questo nuovo modo di raccontare. E credo che nella musica, appunto, e nella scrittura, appunto, è anche così, e vedere questo mi incuriosisce più che respingermi.
Marta Blumitripodi, può essere la curiosità, parlavamo prima di questa distanza fra generazioni proprio nella comprensione dei testi, può essere la curiosità un modo invece per avvicinare queste generazioni sotto, per esempio, la stessa canzone o lo stesso genere?
Io spero decisamente che lo sia, anche perché diciamo che i valori che stanno alla base proprio dell'esigenza di diventare in qualche modo cantautori sono uguali in tutte le generazioni. Cioè, cosa mi spinge a prendere in mano la penna e a scrivere una canzone, o la penna o in questo caso magari lo smartphone, visto che molti giovanissimi scrivono direttamente sullo smartphone. Diciamo che non credo che ci sia questa grossissima differenza tra chi lo faceva 100 anni fa e chi lo fa adesso. Probabilmente il cuore infranto, ad esempio, è la molla più potente in assoluto fin dalla notte dei tempi, e ha creato bellissime canzoni che ancora oggi ricordiamo e probabilmente continuerà a crearne. Penso che sì, ci sia un grosso problema forse anche di non volersi avvicinare né da parte dei giovanissimi né da parte, diciamo, dei più anziani alla musica degli altri, per cercare un punto d'incontro e cercare di capire più quali sono le similitudini piuttosto che le differenze, perché ce ne sono tante di fatto.
Forse il già citato Vasco può essere un anello di congiunzione fra generazioni.
Ma Marta, una curiosità, mentre parlavi mi sono venuti in mente questi artisti tipo Paola Turci, Francesco Renga, Mario Venuti, quindi degli artisti che hanno già, insomma, il loro curriculum bello ricco, che in qualche modo si sono un po', diciamo, affacciati a questo modo nuovo di fare musica, quindi anche, appunto, essendo un po' più contemporanei rispetto alle sonorità, anche spesso ai contenuti. Magari, non so, una persona, un artista di 50, 55, 60 anni, quindi con il suo bel bagaglio esperienziale, che magari fa questi pezzi un po' giovani. Ecco, non c'è il pericolo che questi artisti possano essere un po' fraintesi o rendersi anche, magari, non lo so, ridicoli, l'azzardo?
Beh, sicuramente il rischio c'è, però è anche un rischio figlio di tutta una serie di scelte precedenti. Mi ricordo che un po' di anni fa facevo parte della commissione artistica di questo concorso per cantautori, che stava cercando, appunto, in un periodo in cui ancora non c'erano, dei cantautori in grado di in qualche modo tradurre il linguaggio contemporaneo in musica. Non c'erano, in quanto, appunto, le figure retoriche che venivano utilizzate all'interno delle canzoni in italiano erano ancora quelle di letteralmente 20, 30, 40 anni fa. Si parlava di segreteria telefonica, di fermo immagine, lettera, quando, appunto, nel frattempo tutti usavamo WhatsApp, nessuno di noi penso si fosse più recato a imbustare una busta con un francobollo se non per stretta necessità. La segreteria telefonica non la usava più nessuno, il fermo immagine nessuno sapeva più che cos'era. E il problema forse di questi cantautori che per tanti anni si sono in qualche modo appoggiati a un linguaggio che nel frattempo stava cambiando proprio nella contemporaneità e non esisteva più, potrebbe essere quello che si sono, diciamo, persi dei pezzi e adesso stanno cercando di recuperarli tutti insieme, e a volte con ottimi risultati, altre volte con risultati un po' più zoppicanti. Anche in questo caso un po' un work in progress.
Raissa, noi ci avviciniamo alle conclusioni. Raissa Avilés, la musica, la canzone può ancora far arrivare messaggi forti al suo pubblico? È ancora in grado di assumere, di assolvere questo compito?
Sì, io penso di sì. E bisogna, si può fare con le parole e si può fare con gli arrangiamenti, bisogna vedere la musica come un fatto globale, come un'energia che si muove nello spazio, e credo che questo è quello che veramente colpisce.
E stessa domanda a Marta Blumi Tripodi, che ci ha parlato di canzoni fatte praticamente per i social. Può ancora effettivamente la musica raggiungere questi risultati?
Non smetterà mai di raggiungerli, probabilmente cambierà il modo in cui li raggiunge, e si spera che dopo diciamo una buffata di nuove tecnologie, di nuovi messaggi e di novità a tutti i costi, si tornerà in qualche modo a un equilibrio tale per cui coesistono tutta una serie di realtà senza essere necessariamente in conflitto tra di loro, perché è giusto così, è giusto che ciascuna sezione, ciascun segmento della società abbia la sua musica da ascoltare e possa appunto fruirne nella maniera che preferisce.
Cioè, va bene comunque che resti un po' separata in tribù la società, parlando di musica,
Non necessariamente, è bello che si mescoli, è assolutamente bello che si mescoli, ma non vedo conflitto tra appunto l'anziano che è felice di vedere i cugini di campagna a Sanremo e il giovanissimo che è altrettanto felice di vedere Lazza a Sanremo. Perché mai non dovremmo accontentare entrambi? Non c'è un conflitto appunto tra l'esistenza dei cugini di campagna e l'esistenza di Lazza, è giusto che esistano tutti e due.
C'è spazio per tutti su questa terra.
Esatto.
E a proposito di realtà che coesistono, un'ascoltatrice ha scritto: Lazza, Salmo e Coez li ho scoperti grazie ai miei figli ed è stata una ottima sorpresa.
Ecco, quindi si vede che effettivamente qualcosa comincia ad arrivare dalla generazione dei figli a quella dei genitori attraverso la musica, che quindi in un certo senso si conferma un mezzo potente per recapitare certi messaggi. Alla fine comunque è sempre comunque un mezzo per intrattenerci e come tale, dopo facciamo tante discussioni, ma dobbiamo sempre considerarlo. La musica è importante, ricordiamoci comunque che è una forma d'arte e è bello anche ascoltarla un po' e prenderla un po' per quello che è. Io ringrazio i nostri ospiti, Herbert Cioffi, Raissa Avilés e Marta Blumi Tripodi. L'appuntamento con il dibattito di Mille Voci è per domani alle 11.
Di serenata.
Raffaella Carrà, ma che musica maestro, che ha dato anche il titolo a questa nostra chiacchierata di oggi. Io ringrazio Andrea Colosio in regia, Michela De Pedrini al centralino.